Oggi vediamo un po' l'incontro che Gesù ha avuto col ladrone, mentre tutte e due erano inchiodati alla croce. Il brano sta nel Vangelo di Luca, al capitolo 23, da 39 a 43. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi». Ma l'altro lo rimproverava. «Neanche tu hai il timore di Dio e sei dannato alla stessa pena». Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. È un fatto che succede poche ore o forse pochi minuti prima della morte del Signore. Prima di questo fatto, di questo colloquio, c'era stato sì solo un accenno al fatto che Gesù era accompagnato dai malfattori. Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Ma Gesù stesso lo aveva predetto durante la cena ai discepoli, diceva «deve compiersi in me questa parola della Scrittura» e fu annoverato tra i malfattori. Questa parola sta nel profeta Isaia, al capitolo 53. E Gesù sapeva «deve compiersi in me questa parola della Scrittura». Fu annoverato tra i malfattori. E questi malfattori lo oltraggiavano. Gli evangelisti Matteo e Marco dicono soltanto anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Con questo fatto che Gesù sia accompagnato dai malfattori, oppure che lui sia stato messo in compagnia di altri che meritavano la morte secondo le leggi, questo fatto ci fa intuire che siamo alla presenza di un mistero, che siamo alla presenza di qualcosa di strano, se vogliamo, per la nostra mente, ma importante nei disegni di Dio. Anche questo fatto che Gesù è annoverato tra i malfattori è amore di Dio, amore del Padre per il Figlio suo e per gli uomini. Dio Padre ama Gesù anche in questa circostanza e attraverso questa circostanza ama noi, uomini. Si sta svolgendo un mistero di amore e anche dentro questo fatto così oscuro sappiamo che c'è la luce di Dio, anche se forse noi non riusciremo a capirlo o a capire del tutto. L'intenzione che hanno gli uomini per dare a Gesù la compagnia di due ladroni probabilmente è un'intenzione malvagia, così Gesù è confuso con loro. E tutta la gente che passa per le strade sotto il Calvario, vedendo quei tre crocifissi, potranno dire sono tre malfattori. Così gli uomini che condannano Gesù possono far passare davanti all'opinione pubblica anche Gesù come uno dei tanti malfattori che meritano la morte. Gesù viene caricato in questo modo di peccati non suoi. Dio lo sta amando anche in questo modo. Gli dona di essere agnello caricato dei peccati del mondo per completare la salvezza del mondo. Dio lo nasconde tra i peccatori perché in questo modo risplenda ancora di più la sua bontà e la sua divinità. E Dio Padre sta amando gli uomini anche in questo momento. Ama i peccatori oppressi, le persone giudicate dagli uomini. Mette al loro fianco come uno di loro il proprio eletto, così che essi possano sentirsi amati anche se sono disprezzati ed eliminati da tutti gli uomini. E Dio Padre ama, sta amando anche quelli che fanno morire i peccatori, perché possano comprendere che non sta a loro dare sentenze di morte, perché quelli che fanno morire i peccatori possano dubitare del proprio giudizio, della propria condanna verso chiunque, perché uno di quei tre è innocente. Dio non vuole la morte del peccatore, e gli uomini mettono invece tra i peccatori anche gli innocenti e condannano gli uni e gli altri, e in questo modo condannano se stessi come incapaci di giudicare. Gesù e i due ladroni hanno percorso insieme in un unico corteo la salita del Calvario, e tutti e tre sono innalzati. Nel brano che abbiamo letto del Vangelo di Luca vediamo come uno dei due malfattori insultava Gesù. Forse fino a questo momento tutti e due lo insultavano, ma qui nel Vangelo di Luca uno dei due. E l'insulto suona in particolare in questo modo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Questo malfattore crede che Gesù è il Cristo, il Messia, però si mette nella situazione di uno che gli insegna: se tu sei il Cristo, fa così, ti dico io come devi fare, cosa devi fare. Si mette in questo atteggiamento quindi di superiorità e di comando, di dominio. Questi crede che Gesù è il Cristo, il Messia, ma lo vede più in riferimento agli uomini, secondo una mentalità umana, non lo vede in riferimento a Dio, e gli attribuisce a Cristo un compito terreno: la liberazione dall'oppressore umano, dalla sofferenza, dalla morte, e non capisce e non accetta un ruolo diverso del Messia, perché non è attento a Dio, ma è attento a se stesso, alle proprie convinzioni e alle proprie passioni. E perciò pretende, esige, salva te stesso e noi. Si mette con un atteggiamento esigente e pretenzioso davanti a quest'uno che chiama Messia, Cristo. In questo modo questo ladrone si fa voce del tentatore. Anche lui è tentazione per Gesù, a considerare la propria messianicità in un modo terreno e umano. questo ladrone intende la salvezza come il continuare a vivere sulla terra. Salva te stesso e anche noi. Una salvezza a dimensioni terrene. In questo modo l'immagine del Cristo, cioè dell'inviato da Dio, del Messia, risulta un'immagine distorta, non uguale a quella che Gesù vuol presentare, lui che è il Messia per davvero. E se l'immagine dell'inviato di Dio, del Messia, è distorta, anche l'immagine di Dio stesso ne risulta un'immagine distorta. E quindi anche il rapporto dell'uomo con Dio risulta distorto, inadeguato. Questo ladrone non si mette di fronte all'inviato da Dio con umiltà, per ascoltare, per lasciarsi insegnare, per mettersi a disposizione. E quindi questo ladrone si trova davanti a Dio come un pagano che non conosce Dio, ma sa che c'è e lo vuole sfruttare per il proprio interesse. Salva te stesso e noi. Come dire, adopera la forza di Dio per salvarmi, per tirarmi giù dalla croce. Non è preoccupato di imparare quello che Dio vuole, ma vuole lui dettare a Dio, vuole sfruttare la presenza di Dio, è il modo tipico pagano che si insinua nell'anima dei credenti. Anche questo credente crede alla maniera dei pagani, non è ancora un convertito, non sta davanti a Dio con umiltà e quindi nemmeno davanti al mandato da Dio. L'altro ladrone si comporta in maniera diversa. L'altro ladrone parla, si accorge di questi insulti e di questo modo superbo, orgoglioso, pretenzioso del suo compagno. E gli si rivolge dicendo: neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. È bella questa parola. Fa un discernimento questo ladrone. Vede che nel cuore del suo compagno manca il timore di Dio. Riconosce la mancanza di umiltà nel suo compagno e lo rimprovera, glielo fa notare, lo aiuta. Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Riconosce quindi che Gesù è Dio, la stessa pena di Dio. Riconosce che Gesù è Dio, benché giudicato dall'uomo, benché in quelle condizioni, benché stia soffrendo per colpa degli uomini. Questo ladrone non tiene nel proprio cuore, nella propria mente, un'immagine di Dio potente, nel senso che può venire giù dalla croce. Lui sta con umiltà davanti al fatto che succede, di cui è spettatore. Vede uno che muore, il Messia, il Figlio di Dio, lo vede morire a quel modo e accetta che Dio possa morire così. Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. È come dire: tu stai continuando il tuo passato arrogante, orgoglioso, non cambi di fronte a questo fatto. E poi, dopo aver guardato al suo compagno, questo ladrone passa a vedersi a vedere se stesso anche insieme a lui. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Noi e lui. Questo ladrone continua il proprio discernimento. Noi giustamente. Noi siamo dannati a questa pena giustamente. Cioè ci meritiamo quello che abbiamo fatto, le nostre azioni meritano questa pena. Lui invece non ha fatto nulla di male. È una doppia confessione questa. Il ladrone confessa il proprio peccato, ammette di essere peccatore, di essere colpevole. Si riconosce peccatore. E si riconosce peccatore proprio mentre contempla Gesù innocente. E vede Gesù in una maniera disinteressata, libera da se stessa, libera dal proprio io. Non vede Gesù innocente come uno che deve fare qualcosa per me, per tirarmi via da questa situazione, ma semplicemente lo contempla. Lui non ha fatto nulla di male. Probabilmente è stato questo trovarsi vicino a Gesù, a contemplare la sua sofferenza, che gli permette di conoscere se stesso, perché si conosce in rapporto a Gesù. Lui è innocente, di fronte a lui io sono veramente colpevole. E così questo ladrone, guardando Gesù, accorgendosi di lui, del suo modo di soffrire, arriva a conoscere se stesso. Qui vediamo questo modo di vedere se stesso proprio contemplando il Signore. Noi siamo abituati troppo spesso a cercare di conoscerci, di conoscere il nostro intimo, la nostra persona, quello che facciamo, sapere le intenzioni nascoste del nostro cuore attraverso un'introspezione, e cerchiamo di conoscerci. Però in questo modo noi dobbiamo avere davanti un'immagine della perfezione umana per poterci confrontare con questa perfezione umana che ci immaginiamo. E così questa nostra introspezione può diventare fonte di sensi di colpa, può diventare fonte di scoraggiamento o di disperazione, oppure potrebbe diventare fonte di orgoglio, di superbia, di vanagloria, se troviamo qualcosa di bello dentro di noi. Ma siamo sempre noi di fronte a noi stessi. Attraverso l'introspezione non ci conosciamo veramente, o perlomeno la conoscenza di noi stessi non porta frutti divini. C'è quest'altro modo che vediamo nel ladrone: contemplare Gesù. Contemplando Gesù vediamo la perfezione di Dio. Vediamo il nostro rapporto con Lui. E quindi non troviamo un nostro io perfetto, ma troviamo un rapporto con Dio che si perfeziona, un rapporto con Dio che diventa rapporto di vero figlio. La contemplazione di Gesù ci porta a una vera conoscenza di noi stessi. Ci fa riconoscere come peccatori, come persone che non ubbidiscono a Dio. Ma questo ci lascia nel cuore la speranza perché Dio è colui che ci accoglie ancora e che quindi ristabilisce il rapporto con Lui fino a diventare perfetto. La contemplazione, mentre ci fa conoscere Dio, ci fa conoscere e ci dà forza per migliorare anche noi stessi, il nostro rapporto con Lui. Perché noi non è che dobbiamo migliorare noi per diventare chissà chi, diventeremo superbi. Noi dobbiamo migliorare il rapporto con Lui, il rapporto con Dio, diventare figli in una maniera sempre più vera, sempre più profonda e leale e sempre più obbediente. E quando siamo veri figli, allora la nostra vita è perfetta perché è perfettamente accolta, perfettamente immersa in quella del Padre, in quella di Dio. Dopo questa contemplazione di Gesù e questa ammissione della propria colpa e della sua innocenza, ecco la conclusione. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. È la conclusione più bella che un uomo possa tirare, come si dice, sì, tirare. Non guarda più a se stesso quest'uomo, questo ladrone, non guarda più nemmeno al proprio peccato, non lo vede come un ostacolo, perché Dio è più grande. Non guarda più nemmeno alla propria sofferenza, nemmeno alla propria morte imminente. Guarda solo Gesù e lo chiama per nome, Gesù, ricordati di me. Cioè si rimette a Lui, fa un atto d'abbandono, rilascia il proprio futuro, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Adesso mi abbandono a te per sempre, è come dicesse così. Riconosce a Gesù l'amore di Dio, la potenza di Dio e si abbandona fiducioso a Lui. Quando entrerai, non importa come dire, non importa quando, vedrai tu quando, saprai tu quando entrerai nel tuo regno, quando prenderai possesso del tuo regno. Lo vede come un re, vede Gesù come un re che non è ancora intronizzato, non è ancora riconosciuto dagli altri, se non per burla, però lui lo prende sul serio. Crede che c'è una regalità e un regno anche al di là della nostra sofferenza, della nostra morte. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. È un atto proprio di fiducia totale, di abbandono completo, di lasciare fare a Gesù quello che occorre per se stesso. Questo rivolgersi a Gesù con stima, perché se dentro questa frase sentiamo stima, sentiamo amore, serietà degna dell'eternità. Questo rivolgersi a Gesù in questo modo esprime un desiderio di unione, esprime una fiducia grande che c'è nel cuore del ladrone verso Gesù. Ecco, questo modo di rivolgersi a Lui conferisce una nuova luce al volto del ladrone e gli conferisce una nuova dimensione al suo morire. Il suo morire non è più una disgrazia. Questa morte accolta con amore per Gesù e offerta come un atto d'amore a Gesù diventa un passaggio al Padre. Non è più una disgrazia. Morire in questo modo è, possiamo ben dire, un dono. perché vediamo che affidandosi a Lui in questo modo entra nella sua vita qualcosa di Gesù. Egli, il ladrone, non si possiede più, non vuole più appartenersi, perché non cerca più nulla per se stesso. Dà tutta la fiducia a Gesù per la propria salvezza e per la propria salvezza eterna, dopo aver riconosciuto i propri errori, il proprio fallimento. Non piange, non dispera, ma si appoggia di peso su Gesù. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù è diventato la sua speranza, la sua fiducia, il luogo della sua salvezza sicura. Ricordati. Si fida proprio completamente, non chiede niente di particolare, solo che si ricordi e poi sa lui cosa fare. È proprio un abbandono, una fiducia totale, come dicesse: sai tu cosa va bene per me, fa tu, basta che ti ricordi. Si affida completamente. Fin qui abbiamo visto il modo con cui il ladrone si accosta a Gesù morente e Gesù risponde molto brevemente, proprio perché le parole di un crocifisso non possono essere molte. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Gesù ha preso sul serio la fiducia e l'abbandono di questo ladrone. Lo ha preso sul serio e gli risponde. E gli risponde con un giuramento. In verità. Quell'in verità in ebraico ha detto Amen. E Amen è una parola sicura. È un giuramento. In verità ti dico, cioè Gesù è sicuro di quel che dice, non dice forse vedremo dopo il giudizio, chissà, no. Il fatto che quest'uomo si fida di lui è già giudizio sicuro a suo vantaggio, è già assoluzione da tutto il suo peccato, perché l'affidarsi a Gesù, il fidarsi di lui è già un accoglierlo dentro di sé, è già purificazione. Oggi sarai con me nel paradiso, oggi. Già altre volte in questo Vangelo abbiamo incontrato questa parola sulla bocca di Gesù, oggi. È il tempo di Dio, per Dio non c'è ieri e domani, oggi. Sarai con me. Questo sarai è un po' al futuro, passerà qualche ora forse. Oggi sarai con me, un po' d'attesa. Nel paradiso. Gesù adopera questa parola perché per farsi capire immediatamente. Il paradiso che cos'è? Il luogo di Dio. Il luogo dove Dio ama in maniera piena e totale e dove noi siamo capaci di accogliere tutto l'amore di Dio. Quindi dire nel paradiso vuol dire nella piena unione con Dio, nella piena pace con Lui. Sarai con me. Quindi Gesù dice, fa una promessa ancora più grande di quello che il ladrone aveva chiesto. Aveva chiesto solo di essere ricordato. E Gesù, sarai con me, con me. Quasi, senza quasi, per condividere lo stesso premio Gesù riceve il premio di tutta la sua obbedienza di 33 anni e soprattutto di quegli ultimi giorni, quelle ultime ore. Gesù riceve la gloria di Dio e il ladrone, che era stato ladrone fino a quel momento, con me. Per Gesù non ha peso quel che quell'uomo ha fatto, non ha nessun peso. Per Gesù ha peso quell'atto d'amore che il ladrone, quell'atto di fiducia e di abbandono e di stima e di fede che il ladrone fa in quell'istante. Questo è molto bello anche per noi, credo, anche se non ci conosciamo ladroni del tutto. Però ci conosciamo incapaci e imperfetti a rimanere fedeli. Ma qui vediamo che il nostro atto di amore di questo momento per il Gesù cancella tutto il nostro passato di male. Un nostro atto di amore per Gesù ci fa entrare in paradiso. Quell'atto di amore che facciamo oggi. A noi non è chiesto altro che oggi amare Gesù. Ed egli può dirci, oggi sarai con me nel paradiso. Con me. Vorrei che fermaste tanto l'attenzione proprio su questa parola, con me. Detto al ladrone, a uno che è stato ladrone fino a quel momento, condivide la gloria di Gesù, uno che lo ha bestemmiato fino a quel momento. E in quel momento accoglie Gesù e si fida di lui, si affida a lui. Sarai con me. Gesù non può dire nulla di meglio e nulla di più grande. Egli stesso non può promettere altro che quanto Dio dà a lui. E vuol dare quello che Dio dà a lui. È bello questo modo di parlare e di fare di Gesù. È vero. È un modo vero di agire. Gesù non imbroglia nessuno, non dice agli altri quello che lui non vive e non dà agli altri e non vuole per gli altri nulla di diverso di quello che lui stesso vive. In questo sarai con me nel paradiso, c'è dentro anche la promessa della morte, vuol dire sì, morirai. Come muoio io. Ma c'è anche dopo qualche cosa. O dentro questa morte, come un atto d'amore, c'è dentro già il paradiso. Tu sei con me ora perché ti fidi di me, sarai con me ancora perché io non ti abbandono e rimango fedele. Durante il tempo che avremo, cerchiamo ancora di vedere, così con semplicità come siamo capaci, l'amore che ha il Padre per Gesù, annoverato tra i malfattori, l'amore del Padre per i ladroni, a mettere vicino a loro il suo figlio innocente, e l'amore per gli altri, che devono contemplare un innocente condannato alla stessa pena dei malfattori. E poi proviamo a ripassare in rassegna il discorso che fa il ladrone, il quale prima aiuta il fratello a discernere, a correggersi. Neanche tu, e quindi possiamo vedere anche noi che cosa mi dicono gli altri e cosa posso dire io a loro. Poi, questo ladrone guarda a noi, noi siamo peccatori, lui è innocente. E poi rivolge la propria parola al Signore, a Gesù, che è l'unico che può stare con Dio perché è innocente, e si mette nelle sue mani. Ecco, così con semplicità guardiamo questa scena che Gesù sta vivendo e che questo ladrone sta vivendo, immergendosi nello stesso amore che Gesù riversa in questo modo su tutta l'umanità. Benediciamo il Signore.
Benediciamo il Signore.